L'Eucarestia che offriamo, dice la preghiera sulle offerte, è sempre un sacrificio di riconciliazione. Noi ci riconciliamo perché ci perdona i peccati, è di lode perché lodiamo Dio per il dono dell'assunta, ma chiediamo che ci ottenga la trasformazione della nostra vita, che sia la nostra vita un rendimento di grazie. Qualche volta siamo ingrati perché ci dimentichiamo di ringraziare Dio continuamente, e ripeto, come se ci fosse dovuta la vita, invece la vita è dono. Qualche volta dico ai miei ragazzi: ma pensate, state pensando che il vostro cuore batte per ora? No, eppure batte. Pensate che i vostri occhi mi stanno guardando? No, no, non ci pensiamo, eppure, ecco perché, come se fosse dovuta la vista, l'udito, il cuore che batte, la barba che cresce. Non è qualcosa che è dovuto, è un dono. Sì, sì, tutto. Ecco qua, la preghiera dice, fa che possiamo vivere in rendimento di grazie, dire grazie Signore per tutti i tuoi doni. E poi, dopo l'Eucarestia, dopo la consumazione del pane e del vino, noi chiediamo al Signore di essere liberati da ogni male nella vita presente e nella futura. La messa del giorno, invece, ci richiama Maria come primizia e immagine della Chiesa. Quindi la messa della Vigilia è l'esaltazione dell'umiltà di Maria. Tutti i, come arca santa che viene elevata, come persona che ha avuto la risurrezione, come donna che è beata non tanto per aver portato Gesù, ma per aver ascoltato e osservato la parola sua. Mentre la messa del giorno è l'immagine della Vergine Maria come immagine è primizia della Chiesa. La sua glorificazione non distacca Maria dalla Chiesa, anzi la inserisce ancor più intimamente in essa, perché Maria è il primo frutto di questo dono che Gesù fa a tutta la Chiesa, cioè della resurrezione. L'antifona d'ingresso, un segno grandioso, Apocalisse si intende, 12:1, un segno grandioso, parve nel cielo una donna ammantata di sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Ritorna la corona di 12 stelle. Qui è l'immagine della Chiesa che si incorona, che si perfeziona dei suoi apostoli, i 12 apostoli. La luna sotto i piedi potrebbe manifestare, sì, potrebbe anche rivelare questo, cioè colei che ha la capacità di stare sopra a questi mutamenti, perché il sole l'ammanta, quindi il sole è il simbolo della divinità, quindi il sole l'ammanta, la luna sta sotto i piedi suoi, potremmo interpretarlo così, come colei che ha la capacità di stare sotto i mutamenti della vita e domina questo, e poi sul capo ha la corona dei suoi apostoli. Dio onnipotente ed eterno, che ha innalzato la gloria del cielo, ecco qua, in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria, per Cristo, eccetera. Mentre nella colletta della Vigilia abbiamo pregato Dio che, volgendo lo sguardo sull'umiltà della Vergine Maria, l'ha innalzata alla dignità di madre e quindi poi l'ha innalzata alla dignità di risorta, qua invece la colletta esprime la fede della Chiesa. Hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria. Ecco la fede della Chiesa. Noi preghiamo in base alla nostra fede. Noi sappiamo che Maria è in cielo non solo con l'anima come i nostri santi, ma con l'anima e con il corpo, cioè nella sua totalità, perché la morte è contro natura. Lo sapevate questo? La morte è un mistero che va contro la natura dell'uomo, perché noi non siamo chiamati a morire, siamo chiamati a vivere sempre. Ecco perché c'è stata una sconfitta, la morte, ma la vittoria di cui parla Paolo è proprio il prendere possesso del corpo che è stato ucciso dal peccato. Noi dunque siamo vittoriosi quando, completamente vittoriosi, quando ci riprenderemo il corpo. Quale corpo? Quello quando siamo nati? Quello quando siamo morti? Quelle stesse cellule? No. I leggenti dicono che Maria non ha l'età, di l'età in cui è morta, no? La tradizione dice che sarà morta verso i 64 anni. Non appare mai come una donna di 64 anni, ma appare come una ragazzina di 16, 17, 20 anni. Lì siamo, eh? Perché è questo? Eppure quello è il suo corpo.
Quella era l'età di quando ha messo a mondo il figlio.
No, non è così semplicistica la risposta. Eppure sappiamo, scusate, che quel corpo è vero corpo. Noi possiamo portare qui, se vogliamo, anche se le apparizioni non sono ancora riconosciute, il bacio che Rosario dà ai piedi di Maria, al piede almeno, pare che è un piede. Eppure Rosario dice è come se baciassi un corpo. Ma la cosa che ho sentito è una specie di scossa elettrica, ma anche in altri veggenti hanno questa sensazione di provare una specie di scossa elettrica, ma di baciare un vero corpo. Quindi il corpo di Maria è quel corpo che le appartiene, ma non quelle cellule precise, identiche, perché noi non siamo le cellule formano un corpo. Quindi noi possederemo un corpo che sarà nostro, perché noi siamo uno spirito incarnato, dicono i teologi. Quindi non possiamo essere senza il nostro corpo, senza la nostra materialità, ma non con quelle cellule lì, attenzione, perché uno che è stato bruciato, non so, i santi martiri che sono stati bruciati e di cui le ceneri sono sparse per tutto il globo, voi pensate che Dio andrà a prendere quella cellula che sta in Africa, quella che sta in Nord America e per metterle insieme? Mi sembra che siano un po' assurde queste cose. Allora, come risorgeremo? Dice Paolo, non lo so.
Però sappiamo che avremo un corpo migliore.
Sì?
C'è le chiedi, nella valle della morte, le ossa.
Tutto si ricomporrà. È un modo di dire, perché noi avremo di nuovo la nostra materialità. Ma dice Paolo, si semina un chicco di grano e spunta una spiga. Allora anche il corpo di Gesù non era più quel corpo lì. Perché questo? Perché i discepoli di Emmaus non lo riconoscono. È un corpo che lui ha voluto assumere ed era il suo corpo. Quindi è la materialità, è la materialità ci appartiene, avremo un corpo, ma questo perché sarà giovane o perché sarà in un altro modo non lo sappiamo, lo sa solo Dio. Perché Paolo appunto dice non lo sappiamo, sappiamo che noi mettiamo in terra un chicco di grano e spunta una spiga, così seminiamo il nostro corpo mortale per avere uno immortale e naturalmente pieno di luce. Questo perché? Perché Dio naturalmente sarà ormai una sola cosa con noi. Quindi il nostro corpo rispecchierà la giovinezza di Dio, rispecchierà la luce di Dio. Anima e corpo dunque sono alla presenza di Dio. Questa è Maria. Potete andare a leggere le letture, non mi posso soffermare troppo, se no vi stanco veramente. Ma le letture riguardano l'Apocalisse, no, il segno grandioso, il santuario che si apre, la donna vestita di sole, il drago rosso che vuole mangiare, che ha sulla testa 7 teste, 10 corna, 7 diademi, sono tutti numeri di cui gli esegeti hanno già parlato, non posso entrare in merito. Lei, la donna partorisce un figlio, il drago vuol divorare il figlio, ma alla donna viene data la possibilità di scappare, il figlio viene preso, portato dinanzi al trono di Dio. È tutto un linguaggio simbolico che riguarda Maria e riguarda anche la Chiesa. La seconda lettura parla sempre della risurrezione, ecco. È risuscitato dai morti Cristo, fratelli, primizia di coloro che sono morti, primizia. Il primo dono, il primo frutto è Cristo, e in Cristo tutti gli altri. Quindi prima Maria e poi, quando vorrà, anche noi, quando Dio vorrà anche noi. E dove sta il quid per cui noi dovremmo risorgere? La ragione. Perché come attraverso un uomo è entrata la morte nel mondo, attraverso un uomo è entrata la resurrezione, cioè attraverso Gesù è entrata la resurrezione. Quindi sempre Cristo è la ragione di tutti i privilegi di Maria e anche i nostri. In base alla morte di Cristo, Maria è esentata dal peccato, eccetera eccetera. Il Vangelo, se non sbaglio, mi pare che sia quello sempre di Luca, che riguarda la visita di Maria, 17:46. Esattamente, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Ma io mi voglio fermare e finisco sul prefazio, che diciamo è un sunto di tutta la teologia, la mariologia di oggi. Oggi la Vergine Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, è stata assunta nella gloria del cielo. Assunta, cioè non ha la capacità di ascendere come Gesù. Gesù ascende, Maria è assunta, viene presa. Quindi la capacità di Maria è quella di donarsi affinché lo Spirito la faccia assumere alla gloria. Attenzione, in lei primizia, Cristo è primizia, ma in Cristo lei è la primizia. È immagine della Chiesa, in lei, o Padre, hai rivelato il compimento del mistero di salvezza e hai fatto risplendere per il tuo popolo pellegrino sulla terra un segno di consolazione e di sicura speranza. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro colei che ha generato il Signore della vita. Per questo, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo santo, santo, santo. Allora, qui sono due le realtà che ci interessano. Maria assunta in cielo diventa per noi popolo pellegrinante, quindi popolo che ci stiamo, che siamo in cammino verso la patria, segno di consolazione e di sicura speranza, segno di consolazione. Non pensate voi che è una consolazione poter porre l'attenzione su Maria assunta? Io mi consolo sapendo che io sarò come lei. E la speranza per noi non è ma può darsi che, no, la speranza è certezza. Quindi Maria è segno che mi consola e certezza che come è lei anch'io un giorno sarò. E poi l'altra realtà a cui il popolo di Dio tiene in maniera veramente feroce qualche volta nel difendere questa realtà, questa verità: tu non hai voluto che la Vergine conoscesse la corruzione del sepolcro, perché lei ha generato il Signore della vita. Così come il corpo di Gesù non vide corruzione, così il corpo di Maria, che è portatrice della vita, non vide la corruzione. Ecco allora, carissimi, terminiamo con un tropario. Che significa tropario? È un piccolo inno che la Chiesa bizantina, scusate, siamo sempre lì, canta il giorno dell'assunzione di Maria al cielo. Lo dico in greco e poi lo traduco. En ti gennisi tim parthenian e philaxan, en ti chimisi ton cosmon ucatelipes theotoche, metestis pros tis zois, mi tripathosa tis zois, και τες πρεσβείες τες εσ, λυτρουμένη εκ θανάτου τα ψυχά σημών. Nella nascita, quando hai generato, hai dato la vita a Cristo, quando hai portato Cristo sulla terra, non hai perduto la verginità. Nella tua dormizione non hai abbandonato il mondo. Quando ti sei addormentata, non hai abbandonato il mondo. Sei passata alla vita perché sei madre della vita, e con le tue preghiere liberi dalla corruzione le anime nostre. Ecco chi è Maria, carissimi. Quando volete dare una risposta a coloro che vogliono distruggere il piano di Dio, che è Maria, il santuario di Dio, che è Maria, l'arca santa, che è Maria, portateli dinanzi alle scritture e alla Chiesa che prega, e dite: sono 2000 anni che noi preghiamo così, voi siete nati 100-150 anni fa, a chi la volete contare? Allora, cari fratelli, chiamiamoli fratelli, convertitevi, perché c'è ancora tempo, e Maria liberi dalla corruzione le vostre e le nostre anime, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Amen.